Bentornati a tutti, seconda stagione di Scusate il College Football, seconda puntata della seconda stagione. La prima è stata un antipasto, l'intervista a Tomas Baldonado. Da questa sera Andrea Ghezzi e Francesco Fele tornano a farvi compagnia e a parlarvi di College Football. Ciao Fra.
Ciao Andre, tutto a posto?
A postissimo, sono allora emozionato, no, perché siamo al 400 milionesimo podcast tra i vari che facciamo, però insomma la prima vera puntata della seconda stagione di Scusate il College Football, un po' di tensione me l'ha messa, insomma ci ho pensato parecchio in questi ultimi giorni, la scaletta, cosa dire, cosa non dire, come cercare di migliorare il programma, e poi insomma avevo voglia anche di tornare a sentirti costantemente.
No, anche per me è un po' un'emozione, dopo insomma una prima stagione che è andata bene, gli ascolti sono andati bene, infatti ci tenevo a ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno scaricato il podcast e che hanno interagito con noi.
Ti abbiamo già perso, questa è una grande, insomma...
Non mi senti?
No, eccoci.
Io stavo parlando normale, no, dico, anch'io sono un po' emozionato e ci tenevo soprattutto a ringraziare, dopo una prima stagione che è andata benissimo, tutti quelli che ci hanno ascoltato l'anno scorso, ci hanno scaricato, che hanno interagito con noi, insomma, grazie anche a loro che continuiamo a fare questo podcast.
Assolutamente, lo facciamo soprattutto per loro e poi vabbè, insomma, noi ci divertiamo e quindi lo faremo probabilmente anche ci ascoltassero mia moglie, la tua fidanzata e i miei tre gatti. Però ascolta Fra, abbiamo detto dell'intervista nella prima puntata, quasi un mese fa, che insomma ha inaugurato questa seconda stagione a Tomas Baldonado che esordirà, speriamo per lui, questo weekend contro Albany. Pete appunto affronterà Albany, però c'è già stata una week zero, così viene ribattezzata. È iniziata settimana scorsa, quattro partite, otto le squadre coinvolte. Prima di iniziare a fare quella che sarà una puntata introduttiva, quindi vi parleremo un po' delle squadre da seguire, dei giocatori più interessanti, eccetera, eccetera, cerchiamo di fare una breve overview, come la chiamiamo noi, della scorsa settimana. UMass ha distrutto Duquesne, aiutami, 63-15. Rice ha vinto con il field goal invisibile contro Prairie View A&M 31-28, e i nomi difficili delle squadre li abbiamo finiti. Bene Wyoming all'esordo sul campo della New Mexico State del nostro Massimo Foglio, che salutiamo. Wyoming ha vinto 29-7. E poi prima sorpresa stagionale, so che è una partita che tu hai seguito e di cui ci vorrai sicuramente dire qualcosa, dicevo, prima vittoria stagionale di Hawaii contro i Rams a casa di Colorado State, 43-34. Questo forse è il primo risultato a sorpresa della stagione del college football.
Sì, risultato a sorpresa per la maggior parte degli addetti ai lavori, di bookmaker, che davano comunque Colorado State vincente, addirittura con uno scarto di 17 punti. Invece la situazione è stata completamente ribaltata da Hawaii. Partendo da UMass, appunto, abbiamo iniziato una nuova stagione, anche se ufficiosamente la stagione inizia stanotte all'una. Dicevamo, UMass ha demolito questi malcapitati di Duquesne, non poteva essere altrimenti. Comunque
Duquesne, bravo, guarda come lo dici bene tu.
Insomma,
partita franca è durata forse un tempo,
ma neanche un quarto, perché era il primo quarto, è finito 21-0, era troppa la differenza a livello tecnico, quindi proprio nulla da raccontare. Il punteggio di 63-15 diciamo che parla da solo, e anzi, se proprio vogliamo cercare il pelo nell'uovo, i Minutemen hanno subito anche qualche punto di troppo, ma tant'è. L'unica cosa secondo me per cui valeva andare a vedere questa partita, oltre al fatto che comunque ufficialmente era la prima della stagione, era la presenza del wide receiver di UMass, in Isabella, che è uno dei wide receiver più interessanti del lotto, e sicuramente ne risentiremo parlare nella strada di avvicinamento al draft. Abbiamo parlato di Rice, che ha vinto a fatica contro Prairie View A&M, che è una squadra di FCS, con un field goal, come hai detto tu, all'ultimo secondo.
Fantasma, cioè non l'ha visto nessuno.
Anche qui diciamo che la differenza era chiara di categoria, solamente che gli Owls probabilmente hanno dato per acquisito il risultato già alla fine del primo tempo. Invece questi Panthers nella seconda parte sono tornati sotto grazie ad una grande prestazione del quarterback Jalen Morton, e si sono anche trovati in vantaggio con l'ultimo quarto ancora da giocare. Poi però la maggiore esperienza di Rice è uscita fuori grazie ad una safety che ha pareggiato il punteggio, il field goal appunto all'ultimo secondo, sono riusciti a portarla a casa. Dicevamo, bella la partita tra Colorado State e Hawaii. Con Hawaii, con i Rainbow Warriors, che sono riusciti nell'impresa grazie ad una straordinaria partita del quarterback McDonald, che è stato autore di 3 TD pass e di 2 personali su corsa. Per Hawaii addirittura la prima vittoria a Fort Collins dal 1988, e possiamo dire anche che è stata ampiamente meritata, perché Hawaii ha preso la testa della gara già da subito e non l'ha più mollata. Invece i Rams hanno palesato i gravi problemi che già si sapevano all'inizio, e cioè una difesa allo sbando e una secondaria assolutamente deficitaria. Per chi ha letto le nostre preview di Addol appunto sulla NCAA, ne abbiamo fatto una anche sulla Mountain West, e abbiamo detto che Colorado State aveva proprio di questi grossi problemi in difesa. Mike Bobo, il coach di Colorado State, che ha assistito alla partita dal box dell'offensive coordinator perché è uscito da poco dall'ospedale, si tratta di una sconfitta che brucia, che mette Rams già in una situazione complicata, perché le prossime partite che affronterà saranno il Rocky Mountain Showdown contro i cugini di Boulder, e poi a seguire avranno Arkansas e Florida. Insomma, diciamo che la via del bowl per Colorado State è già in salita, mentre vittoria facile di Wyoming, che è una partita che ho visto più che altro per vedere all'opera il nuovo QB, dato che Josh Allen non è più il signal caller perché è andato
non
ai Bills in NFL.
Non solo, scusami Fra se ti interrompo, sì, non solo non è più il signal caller dei Cowboys, ma probabilmente sarà il quarterback titolare dei Bills già in week one, perché
sì,
la concorrenza lascia alquanto a desiderare.
Lascia alquanto a desiderare, sì, quindi ero curioso di vedere come questo Wyoming si sarebbe comportato senza Allen. Si è comportata bene. Il nuovo quarterback, di cui non mi ricordo esattamente il nome, non ha sfigurato, non si è inventato nulla, non ha fatto niente di eccezionale. Si vede che comunque deve ancora entrare bene nei meccanismi, perché una partita del genere con New Mexico State, povero Massimo Foglio, è stata relegata a sole 134-135 yard di total offense. Con Allen come signal call, questa partita invece di finire 29-7 sarebbe finita probabilmente oltre 50. Però Wyoming ha messo in mostra la difesa, che è il punto forte di quest'anno, una difesa impenetrabile. Solo meno 9 yard addirittura di corsa per il New Mexico State, la dicono lunga sull'andamento della partita.
Va bene, direi che hai fatto un recap più che idoneo per queste quattro partite. Sì, condivido tutto quello che hai detto. Intanto io mi ero un attimino fermato perché stavo andando a cercare il nome del QB di Wyoming, lo recupero dopo. Anch'io ho guardato la partita per lo stesso motivo, ti confesso questa cosa.
Sì.
Volevo vedere. No, tra l'altro, a differenza dell'anno scorso, dove l'attacco aveva parecchi volti nuovi, quest'anno l'unico volto nuovo vero di Wyoming è appunto il quarterback, perché sono rientrati più o meno tutti in causa Cowboys, lato
esatto,
offense. E quindi c'era ottimismo, diciamola così, per Wyoming, e in effetti, insomma, partita semplice. Io ho visto il primo quarto e mezzo, i primi due quarti, insomma, non hanno avuto particolari problemi ad avere la meglio di New Mexico State. Ma abbiamo detto di Massimo Foglio, che l'ha frequentata ed è stato in visita recentemente all'università,
sì,
accolto
sì,
come un eroe.
Come era, perché nessuno si immaginava che dall'altra parte dell'oceano ci fosse un tifoso di New Mexico State. Oltretutto è tornata al Bowl dopo 50 anni, l'ha vinto l'anno scorso l'Arizona Bowl contro Utah State, e Massimo Foglio, insomma, si è fatto anche una foto con in mano il trofeo dell'Arizona Bowl, quindi
vogliamo dire tante invidie.
Sì, assolutamente sì.
Allora, il nome del QB è talmente lungo che non mi ci sta sul telefonino. Van der Waal, Tyler Van der Waal, è lui? Aspetta,
No. E come? No, non era lui. No,
no, aspetta.
Era un nome corto, oddio. No, me lo sono segnato perché...
Sai che però è lui? Cioè, qua... Però sembra strano. 13-22, 137. No, però questo non ha fatto neanche un touchdown pass. vabbè. Dai, niente, l'app di ESPN non mi aiuta. Vabbè, fa niente, andiamo avanti. Senti, appunto, chiuso la parte del recap, vogliamo iniziare a presentare quella che è la stagione. Ora, ci sono le fantastiche preview di Francesco Fere che sono oro colato. Per
sì, era Van der Waal comunque. Ah, esatto, lui, sì, ah, sì, era Van der Waal. Sì, sì, era lui, era lui.
No, perfetto. No, dicevo, sono veramente oro per tutti quelli che sono gli appassionati, super, fate molto bene, ci sono insomma tutti i giocatori chiavi di tutte le squadre, la situazione, cosa è successo l'anno scorso, cosa potrebbe succedere quest'anno, quindi noi, io almeno, io vi consiglio di andare a leggervi quelle se volete approfondire il discorso sulle 5 conference più importanti. Quello che invece faremo stasera è fare una griglia di partenza, ovvero di mettere in fila le prime 6 squadre per cercare di vedere, capire con mesi e mesi di anticipo quali potrebbero essere le squadre che poi andranno a giocarsi il playoff e a contendersi il titolo nazionale. Prima fila, ovviamente al numero uno, fra non poteva esserci che Alabama.
Sì, in realtà...
No, non fare così, adesso siccome l'hai messo tu Alabama al numero uno, non è che prendi le distanze da questa cosa.
No, cioè, no.
Perché, scusa, per i nuovi ascoltatori, Francesco Fele, super tifoso di Alabama, e quindi sta cercando di tenere un profilo basso, poi vedrete che sulle altre invece avrà un sacco di cose da dire. Dai.
No, allora, per quanto riguarda questa griglia che abbiamo fatto, direi che non c'è una prima o una seconda posizione, o meglio... c'è una pole position, ma secondo me da dividere tra Alabama e Clemson, che hanno, per il mio punto di vista, le stesse possibilità. Entrambe hanno difese fenomenali. Quella di Clemson la vedo leggermente avvantaggiata perché ha un front four veramente impenetrabile, ed entrambe comunque hanno un enorme talento offensivo, a prescindere da alcuni punti interrogativi che poi non sono veri e propri question mark. Da una parte c'è Saban, che non ha ancora deciso chi sarà lo starter, anche se ormai è in vantaggio Tagovailoa, è quasi scontata la sua presenza da titolare, però comunque c'è l'incognita rappresentata dal fatto che il nativo delle Hawaii non sappiamo se confermerà le prestazioni dell'anno scorso. Allo stesso modo Sweeney ha gli stessi problemi a Clemson, cioè continuare con Bryant, che comunque ha mostrato una certa solidità, oppure provare con il freshman Lawrence, che è il 5-star dell'ultimo recruiting. Ecco, visti questi dubbi e il fatto che comunque le difese sono fortissime entrambe, io terrei le due squadre sul 50-50. Tolgo qualche dubbio ai tifosi Clemson, perché io credo... allora, Sweeney non ha detto nulla ancora a riguardo, però io credo che Lawrence sia il titolare, perché comunque è un 5-star recruit pocket passer come non se ne vedevano da anni, e se non dovesse giocare nelle prime 3 partite, anche perché sono cambiate le regole dei trasferimenti, sì. Questo fa le valigie, se ne va, e farà pesare tantissimo il suo status appunto da 5-star, quindi lui già dalla terza partita può dire boh, non sto giocando, me ne vado, va in un altro college e può giocare da subito, quindi Sweeney ha questo nodo da risolvere, però credo che Lawrence partirà titolare.
Ti faccio due domande. Allora, stando in tema quarterback ovviamente, da una parte ti ha stupito l'uscita di Hurts di qualche settimana fa, dove sostanzialmente ha affermato che nessuno gli ha parlato dalla finale al training camp, chiamiamolo così, che poi non è un training camp ma fa niente, e il fatto che insomma nessuno gli abbia comunicato che lui non era più lo starter di Alabama. E dall'altra parte ti chiedo, secondo te Bryant, quindi lato Clemson, secondo te Bryant non merita, dopo aver aspettato 3 anni di giocare, aver comunque condotto Clemson alla semifinale nazionale, non merita di essere il titolare fino a prova contraria?
Allora, per quanto riguarda Jalen Hurts, nessuno gliel'ha comunicato di non essere più il titolare, semplicemente perché non c'è stata una scelta ufficiale da parte di Saban. Allora, tutte le piste portano a Tagovailoa come titolare, però ufficialmente non uscirà nulla se non fino a 1-2 ore prima della partita. Ecco perché Hurts probabilmente lui si è lamentato per far convergere le attenzioni su di sé, però con Saban secondo me credo che abbia parlato. anche nello Spring Game lui ha giocato, Tagovailoa non ha giocato perché è stato operato alla mano, quindi non ci sono state indicazioni neanche durante lo Spring Game, quindi ti ripeto, ufficialmente non c'è nessuna, non si sa ancora ufficialmente chi è il titolare, sebbene tutte le indicazioni portano all'hawaiano. Quindi Earth ha fatto queste dichiarazioni, diciamo, per cercare di attirare un po' l'attenzione su di sé. Comunque il fatto che Tagovailoa parte titolare non vuol dire che Earth non venga utilizzato, anzi ci sarà molto più di un'occasione in cui l'ex numero uno, diciamo, ormai verrà utilizzato, perché comunque Saban ha sempre alternato, anche l'anno scorso li ha alternati più volte, e quindi
ricordiamo che il record di Earth con la maglia dei Crimson Tide è 26-2. Correggimi se sbaglio.
Sì, assolutamente. Se la mettiamo in termini di record, non c'è dubbio che Hertz meriti il posto da titolare, però l'exploit di Tagovailoa ha fatto ricredere Saban. Comunque entrambi dovranno sudare non il posto da titolare, più che altro dovranno sudarsi il fatto di tenerselo il posto da titolare, perché comunque credo che entrambi vengano alternati durante la stagione.
Senti, lato difesa, te la faccio io la domanda. Da una parte Clemson abbiamo forse la miglior D-line della nazione. Dall'altra parte
senza forse.
Dalla parte Alabama abbiamo Raquan Davis, che è uno dei prospetti più interessanti della nazione e potrebbe essere una delle primissime scelte del prossimo draft. La vera differenza è nelle secondarie. Mi spiego, Alabama ha perso tanti giocatori, minchia Fitzpatrick per citarne uno, ma non è solo lui, non è facile da sostituire, mentre dall'altra parte tu nelle tue preview hai addirittura scritto che le rotazioni potrebbero essere anche meglio dei titolari dietro, parlando di defensive back, e ti riferivi appunto a Clemson.
Sì, nel senso che Alabama non ha problemi, anche se ha perso giocatori come Fitzpatrick, per dirne uno, perché è un All-American, quinta scelta assoluta, però non ha problemi a sostituire questo tipo di giocatori, soprattutto nella secondaria, dato che Saban, essendo stato lui un defensive back da giocatore, ci tiene particolarmente a questo reparto, quindi per Alabama non è un problema. Clemson con i titolari avrebbe un po' di difficoltà, perché io ho visto lo Spring Game, sebbene non conti nulla come una partita di pre-season della NFL, qualche indicazione comunque riesce a darla. Il fronte difensivo di Clemson è il migliore, anche il reparto linebacker è sicuramente tosto, però qualche difficoltà ce l'hanno nella secondaria. Certo, il recruiting che hanno fatto è clamoroso anche da quel punto di vista, quindi per quello io ho detto che le riserve potrebbero essere meglio di titolare, perché come status ci sono un paio di 5 stelle, il resto sono tutti 4 star, quindi da quel punto di vista il ricambio c'è. Se parliamo reparto per reparto, meglio la secondaria di Alabama, quello senza dubbio. Per quanto riguarda invece Bryant, sì, tu dirai si è meditato il posto da titolare dopo anni di panchina di Deshaun Watson, però ti ripeto, Lawrence farà pesare tantissimo il suo status. Come pocket passer puro non si vedeva un 5 star del genere, così forte, così già pronto per giocare titolare, quindi è un freshman, quindi non può bruciarsi Sweeney la possibilità di tenersi un giocatore del genere per almeno 3 anni, ecco perché probabilmente sarà lui a partire, e quindi verrà provvisoriamente accantonato Bryant, anche se dispiace, lui sicuramente ci resterà male, però almeno all'inizio io credo che vedremo Lawrence.
Sì, mi dovevi la risposta su Bryant, scusami Fra. Prima non so se hai capito, ma stavo dicendo che nel reparto defensive back la qualità è talmente alta da parte di Clemson,
sì.
Le riserve sono quasi meglio dei titolari.
Sì, stessa cosa, Alabama e Clemson si assomigliano. Proprio per questo motivo io ho messo 50-50 nella griglia, entrambe in pole position.
Seconda fila, terza posizione Georgia Bulldogs, quarta posizione, lo diciamo subito, Ohio State.
Sì.
A proposito di quarterback freshman, come potrebbe essere Lawrence, di cui abbiamo appena parlato, l'anno scorso Jake Fromm ha fatto abbastanza la differenza, Georgia Come li vedi quest'anno i Bulldogs?
Sì, allora, Georgia, Ohio State, terza e quarta per ovvi motivi. Georgia intanto è il runner-up della scorsa stagione, e nonostante abbia perso pezzi importanti, sia in difesa che in attacco, ha fatto un recruiting clamoroso, ha una schedule che oserei dire ridicola, anche se questo potrebbe rivelarsi un boomerang, ed ha un coach soprattutto come Kirby Smart. Ohio State, diciamo, per gli stessi motivi, nel senso hanno Meyer, hanno un running back rampa di lancio come J.K. Dobbins, hanno una difesa solida, anche qui c'è da verificare la situazione quarterback, perché dopo tanti anni non sarà più Barrett a chiamare lo snap, ma Haskins è promettentissimo, però lo abbiamo visto anche all'opera l'anno scorso in qualche partita, però comunque non è mai stato titolare, quindi bisognerà vedere come si comporta. Però Ohio State a Meyer, anche se non per le prime tre partite, ma ne parleremo dopo, però Ohio State è sempre lì, recruiting fantastici, Meyer, squadra solida, difesa che ha probabilmente la prima chiamata al prossimo draft, che è Nick Bosa, quindi è assolutamente da considerare nelle prime quattro.
Allora, andiamo un po' più in profondità con l'analisi. L'alto Georgia, l'alto Bulldogs, se ne sono andati Chubb e Michel. Secondo te Swift li può sostituire? E poi più o meno la stessa domanda lato difesa, perché tu l'hai già detto, hanno perso parecchi giocatori, due su tutti, Smith e Lorenzo Carter, finiti in NFL. Nonostante questo, però, la difesa rimane un reparto molto solido. Ci sono i giocatori già a roster per i Bulldogs che possono prendere il posto dei vecchi titolari?
Sì, assolutamente. Swift intanto è un degno sostituto di entrambi, e poi il fatto che hanno altri tre running back in rotazione che sono assolutamente validi. Sappiamo quanto conti per Georgia il reparto running back, quindi assolutamente da quel punto di vista Georgia ha posto anche l'offensive line, ha perso Isaiah Wynn, che tra l'altro non vedremo esordire quest'anno dato l'infortunio che gli ha precluso la stagione, però anche l'offensive line è assolutamente a posto. È da definire magari la situazione ai ricevitori, perché non ci sarà più il leader dell'anno scorso che era Wims, però ci sono tanti giovani, insomma, di belle speranze. In difesa, in difesa non possiamo certo parlare di ricostruzione, perché non è che se ne sono andati via tutti, nonostante le perdite di Raquan Smith soprattutto e di Lorenzo Carter per quanto riguarda il pacchetto linebacker, però abbiamo giocatori come Monty Rice, abbiamo giocatori come Walter Grant, che sono entrambi giocatori validissimi. Il fronte a tre vedrà l'innesto addirittura di un transfer da Notre Dame che è Ice, c'è ancora la presenza di Ledbetter, la secondaria ha il cornerback superstar di Andre Baker, insomma è una squadra che certo ha perso qualcosa, ma non più di tanto, quindi ecco perché Georgia può ancora competere per il titolo nazionale anche quest'anno. Poi hanno Froome, anche lui certo ha un'annata strepitosa, però avrà il compito di riconfermarsi, però insomma è una squadra assolutamente forte rispetto alle altre, addirittura ha qualcosa in più negli special team, perché ha un signor kicker che è Rodrigo Blankenship, il kicker con gli occhiali,
idolo assoluto.
Molto, molto spesso gli special team in queste classifiche non vengono considerati, ma a questi livelli un kicker come Blankenship fa assolutamente la differenza.
Ohio State, J.K. Dobbins secondo me è un running back pronto a fare numeri eccezionali. L'anno scorso ha chiuso con 1400 yard, quest'anno potrebbe fare anche qualcosa di più. Accennavi al problema dei Bulldogs nel reparto wide receiver. Possiamo dire che lo stesso problema ce l'hanno anche i Buckeyes?
Sì, nel senso che non hanno nomi altisonanti. Non c'è in entrambe le squadre un target numero uno, ma ci sono tanti ricevitori validi comunque, quindi occhio a non dare per scontato il fatto che non abbiano il nome proprio in questo reparto. Sono comunque due squadre che hanno sempre affidato le proprie sorti più al gioco di corsa che al gioco di passaggio. From ormai lo conosciamo come passatore puro, Haskins è un giocatore alla JT Barrett, cioè è un giocatore più fisico, più propenso ad utilizzare le gambe che le braccia, quindi Ohio State magari aveva qualche problemino in più nel mettere il pallone per aria, però ripetiamo, stiamo parlando di due superpotenze del college football e sappiamo quanto sottovalutarle sia un errore gravissimo.
Ultima domanda su Ohio State: c'è o ci sono gli eredi di Denzel Ward, quarta scelta assoluta dei miei Cleveland Browns? Recentemente infortunato, sì.
Quella è un'altra domanda difficile. Ora, parlare di eredi è molto prematuro, bisogna prima vederli all'opera. Ripeto, vale lo stesso discorso che per i ricevitori. Tanti nomi, tanti giocatori promettenti, tanti giocatori che l'anno scorso hanno fatto esperienza dietro a giocatori appunto come Ward, quindi vedremo. Per adesso non c'è un nome così altisonante che possa essere paragonato a Ward, quindi per adesso diciamo aspettiamo e traiamo le conclusioni più avanti.
Terza fila, quinta posizione Washington, sesta posizione Wisconsin. Secondo noi queste sono le squadre che potrebbero contendersi insieme alle altre quattro che abbiamo già nominato, insomma approfondito il posto ai playoff. Washington è la grande speranza della Pac-12, possiamo dire così.
Sì, è anche l'unica per quanto riguarda i playoff. Sì. Allora, Washington è una squadra particolare ed è in una situazione particolare, nel senso che la vedremo all'opera nell'opener contro Auburn. Se vince Washington, come credo che avverrà, e qui mi porto avanti con i pronostici, gli Huskies poi non affronteranno neanche una top 10 se consideriamo il ranking corrente, e la strada sarà in discesa. Al contrario, se perdono, allora la situazione sarà quasi compromessa e ci vorrà la stagione perfetta.
Ti fermo qua, ti fermo qua, aspetta, sì. Perché ti voglio fare una domanda. Ho letto un tweet che ho retweetato e commentato, dove appunto si parlava del fatto che se Washington dovesse perdere questa prima partita importantissima, sarebbe praticamente già fuori dai giochi. Io dico a tutti, e lo dico adesso, stiamo attenti a fare questo tipo di ragionamenti, perché Ohio State ha vinto il titolo in un anno in cui ha perso in casa una partita che non avrebbe mai dovuto perdere, poi non ha più perso, non mi ricordo con che seed è entrata nei playoff, ma comunque insomma non è mai stato in discussione la sua presenza. È vero che la strength of schedule, ovvero la difficoltà del calendario, ha un suo impatto, però se Washington vince le 11-12 partite successive alla sconfitta con Auburn, hai voglia poi a tenerla fuori. Non sarebbe il primo caso di squadra, abbiamo visto l'anno scorso UCF, che anche in battuta non accede ai playoff, però attenzione perché Washington è una squadra molto quotata.
Infatti per quello io ho scritto che se perde la situazione sarà quasi compromessa e ci vorrà la stagione perfetta, perché se noi andiamo ad analizzare la schedule di Washington vediamo che ha, te le dico un elenco perché ce l'ho davanti, a North Dakota, Washington, Auburn, vabbè l'opener l'abbiamo già detto, poi a North Dakota, Utah, questa è una partita difficile, poi Arizona State, BYU, UCLA, Oregon, Colorado, Cal, Stanford, altra partita ostica, Oregon State e il derby finale con Washington State. Siccome parte già da sesta del ranking Washington, vincendo entra quasi sicuramente tra le prime quattro, anche se le altre cinque dovessero vincere, ma devono vincere con scarti importanti. Se invece perde dalla sesta, Washington fa un salto di almeno 8-10 posizioni. Ecco perché poi, avendo una schedule così facile, è difficile recuperare e serve la stagione perfetta. Se invece Washington vince, entra secondo me subito in ranking tra le prime quattro. A quel punto il posto a playoff
lo possono
perdere
solo
ora. Se perde contro Auburn serve la stagione perfetta, su questo non ci sono dubbi. Poi hai giustamente detto bene tu il fatto che anche Ohio State è capitata una situazione simile, però Ohio State, Ohio State non è Washington, Washington non è Ohio State, non hanno lo stesso peso.
Devo averlo intuito, ecco, devo questa cosa, politico, bravo, fermati lì. Devo averlo intuito col caso Meyer, ma ne parliamo dopo. Va bene, abbiamo fatto questa premessa di Washington, meglio la difesa, però insomma anche in attacco non sono messi malissimo. Browning torna alla guida di questa squadra, è un ottimo QB, ci sono i wide receiver, c'è Gaskin,
c'è Gaskin
con 4.000 sì, yard sì, in sì, carriera, insomma all time leader della squadra.
È una squadra rispetto alla Pac-12, alle squadre della Pac-12 che sono tutte votate principalmente all'attacco e meno alla difesa, questa è una delle pochissime squadre bilanciate.
In difesa sono tornati 6 giocatori, vediamo, Burkirven, Travis Bartlett, poi c'è il freshman Kao, insomma la free safety Taylor Rapp e McIntosh, che sono, come li hai definiti tu, sono stati più volte ingiocabili nella scorsa stagione. Insomma,
sì sì, ha perso pochissimo. Ha perso Vitavea, ecco, proprio lui volevo dire, forse l'unico proprio giocatore di peso importante della difesa, però insomma per le difese, per gli attacchi che ci sono nella Pac-12, ripetiamo, votati soprattutto al gioco su passaggio, e la secondaria, il reparto più importante è quello, non è stato intaccato, insomma, e quindi è quello l'importante per una squadra come Washington.
Badgers, attacco devastante, difesa invece in questo caso è un po' il punto debole. Hanno chiuso imbattuti la Big Ten l'anno scorso, ma poi hanno perso il championship contro Ohio State e si sono autoeliminati dai playoff dopo essere entrati nelle prime quattro proprio prima di quella partita. Hornibrook, ottimo braccio. C'è Jonathan Taylor, di cui parleremo dopo, running back, che alla prima stagione come freshman ha corso 1977 yard in 299 azioni, segnando 13 touchdown. Offensive line devastante, gli hanno anche dedicato una copertina su Sport Illustrated, se non sbaglio.
Sì, sì, probabilmente, anzi io direi che è la migliore offensive line di tutto il college football. Hanno Hornibrook che torna per l'anno da senior e è riuscito a trovare la quadra, ecco, Wisconsin, perché negli ultimi anni aveva una difesa assolutamente devastante, aveva un gioco su corsa assolutamente devastante, una offensive line devastante, e l'unico punto debole era sempre il quarterback, e sembra che con Hornibrook hanno trovato la quadra. Con questo Jonathan Taylor probabilmente hanno trovato il nuovo Melvin Gordon a livello statistico.
L'ho detto l'anno scorso.
I giocatori sono diversi, però anche difensivamente parlando, nonostante le partenze di giocatori per la NFL, è una squadra che riesce a reclutare sempre giocatori forti in difesa. L'anno scorso è stata seconda dietro solo ad Alabama per punti concessi, quindi stiamo parlando di un top team.
Sì, difesa
assolutamente
8...
va inserito nelle prime 6 per forza.
Difesa sono partiti 8 titolari. Hornibrook avrà probabilmente una mano da Quintez Cephus, che è uno dei nomi assoluti del college football di questa stagione. L'anno scorso ha fatto 6 ricezioni a touchdown in 8 partite ed è atteso a numeri ancora più importanti in questa. E appunto dicevamo, difesa un po' il punto debole, però come hai detto tu, poi alla fine con i giocatori che sono arrivati e poi con l'abilità di questo team che tu sottolineavi prima, dovrebbe essere un team abbastanza bilanciato e che ha ottime possibilità di arrivare ai playoff. Noi l'abbiamo messa sesta, però insomma è una delle squadre più intriganti. Va bene, ci fermiamo qui con la presentazione. Lo ripeto, ci sono le schede divise per conference, divise per division, scritte da Francesco Fele e credo altri. Spero che non ti sia sobbarcato.
Sì, Rolando Dazzi mi ha dato una mano per coprire almeno le...
Citiamo,
lo salutiamo. Sarebbe stato bello fare la preview per tutte le conference, ma ho avuto motivi di tempo e di insomma.
Sì,
però almeno le
sono...
Power 5.
Ecco, anche perché poi devo dire che non sono banali. Nel senso che non vi siete limitati al compitino, ma avete cercato insomma di andare a cercare in tutte le squadre, in tutte le situazioni, le cose giuste da dire, i giocatori da indicare, da tenere d'occhio. Quindi avete fatto veramente un bel lavoro, l'ho utilizzato anch'io per prepararmi. Va bene, appunto, chiusa questa griglia di partenza con le prime 6 squadre della stagione, secondo noi di Scusate il College Football, ma anche secondo direi i media americani, passiamo a quelle che potrebbero essere le potenziali sorprese, le potenziali delusioni. Ti ho messo un limite e tu sei stato bravissimo a non superarlo, una per categoria, perché altrimenti potremmo parlarne infinito. Poi io ne aggiungo una alla fine che vale sia per le sorprese che per le delusioni, e tu non ce l'hai in scaletta. Partiamo dalla sorpresa. Tu mi hai indicato Notre Dame. Io sono abbastanza d'accordo. Una squadra che l'anno scorso, sì, ha fatto molto bene fino a un certo punto, poi si è un po' persa, distrutta da Miami 41-8 se non ricordo male. Ha perso tantissimi giocatori, soprattutto in attacco e in linea offensiva. Però
è caduta sul più bello, diciamo. Si sono lasciati andare. Wimbush non era al massimo della condizione. Quest'anno io l'ho inserita tra le sorprese perché secondo me è una squadra che può far bene. In realtà ne ho inserito anche un'altra, per le sorprese. Anche qui quest'anno ce l'avevi in scaletta. Ho fatto
allora non puoi
per
dire
le sorprese. Sì, sì. Nebraska l'altra. Nebraska.
Scott Frost.
Sì, Notre Dame, intanto anche di Notre Dame ho visto lo Spring Game, ripetiamo, sebbene sia una partita che possiamo considerarla la stregua della pre-season NFL, cioè fondamentalmente non serve a nulla, comunque dà delle indicazioni chiare su alcuni ruoli chiave, appunto. Wimbush secondo me è diventato un quarterback molto più sicuro di sé. Hanno un pacchetto linebacker e una secondaria veramente interessante e di talento, e hanno alcuni ricevitori che vale la pena di vedere, nonostante abbiano perso il nome dell'anno.
Equanimous.
Esatto. Però c'è il fratello, che non mi ricordo il nome, Amorra.
Amorra, certo.
Sì, insomma.
Sono tutti amici del programma questi, tu non lo sai, loro ci ascoltano.
Direttamente dalle piramidi. Comunque, Notre Dame non ha una schedule facilissima, anzi diciamo pure che è difficile, però ha il vantaggio di giocare le partite più difficili in casa, a cominciare dall'opener contro Michigan, e secondo me mi porto leggermente avanti, gliene fanno una secchia, come si dice, gli riempiono il sacco, ecco.
Sì.
già mi porto avanti anche qui con i pronostici. Però la vedo una squadra motivata, tutti i giocatori più forti sono senior, quindi hanno valanga di esperienza. Secondo me sarà la sorpresa di quest'anno, al pari di Nebraska, perché intanto vedremo se Scott Frost, dopo lo splendido lavoro svolto a UCF l'anno scorso, ricordiamo unica squadra imbattuta del 2017, saprà replicare nella sua alma mater. Martinez è già stato nominato lo starter, e questo la dice lunga su come Frost voglia impostare il lato offensivo della palla. Anche qui è la schedule che può creare più di un grattacapo, poiché gli Huskers devono affrontare buona parte dei team della Big Ten, e soprattutto i migliori li deve affrontare fuori casa. Però io credo che una stagione da 9 vittorie con Frost è possibile, e oltretutto lui è già uno dei candidati a coach dell'anno, quindi
ancora prima di aver allenato la prima partita a Nebraska.
Sì, lui lo sa come funziona in America, si fanno già i nomi di tutti gli award, e Frost, dopo aver preso il coach dell'anno l'anno scorso, è naturalmente il candidato numero uno per lo stesso premio quest'anno, quindi vedremo. Anche Nebraska, ti ripeto, può essere la sorpresa di quest'anno.
Finalmente
direi, perché è una delle squadre storiche della Big Ten, quindi insomma fa piacere che
condivido. Senti, a proposito, visto che non c'è scaletta, adesso andiamo avanti senza con le cose non in scaletta, è uscito su Adult Magazine recentemente, anche qua non ho visto chi è l'autore dell'articolo, però l'ho letto, appunto la polemica, discorso relativamente a Scott Frost e a quello che ha fatto UCF l'anno scorso. Flash un parere, secondo te, ha detto che vabbè, Alabama ha vinto, era la squadra più forte e nessuno lo può mettere in dubbio, ritieni legittima la loro campagna di campioni nazionali?
No, la più che altro la trovo ridicola. No, nel senso che nessuno toglie la stagione che hanno fatto, perché è stata una stagione incredibile, culminata con la vittoria contro Auburn nel bowl, nel New Year's Six. È assolutamente straordinario il lavoro che ha fatto Frost e le prestazioni della squadra, considerando il fatto che avevano anche un giocatore con una mano sola come Shaquin Griffin, scelto poi da Seahawks, quindi è assolutamente rimarcabile il lavoro. Però è una squadra che ha chiuso in battuta, come ce ne sono state tantissime, come ce n'è sempre una, due ogni anno, quindi perché fregiarsi di questo titolo di campione quando cioè, il campione nazionale viene deciso dai playoff, chi vince i playoff è il campione nazionale, quindi la trovo una cosa insomma un po' così.
Passiamo al lato delusioni. Abbiamo, o meglio, ha indicato, ma io condivido con te, Penn State, la Penn State dell'ormai ex Shaquan Barkley, James Franklin head coach, la schedule non è impossibile, i big match sono in casa, anche qui però?
Sì, allora in realtà io ieri quando abbiamo parlato ti ho detto Penn State, ma era più una sensazione, più che una certezza.
Ma sai che io ho la tua stessa sensazione?
È una sensazione che non lo so, è una di quelle sensazioni che non riesco a spiegarti così a parole, perché la squadra c'è, la squadra è forte, Max Hurley torna per l'ultimo anno, anche lui è tra i palpabili al titolo di Heisman Trophy, addirittura se guardiamo i bookmaker ha le stesse chance di vincere l'Heisman Trophy di Will Grier, che è considerato il miglior quarterback in uscita quest'anno.
Guarda che non,
quindi
iniziamo a non andare d'accordo se mi dici questa cosa, perché secondo me uno dei veri punti di domanda è Max Hurley, per esempio.
No, non lo dico io, lo dicono i bookmaker. No, ma Max Hurley ha giocato bene, sa lanciare, sa correre, sa portare la palla. Poi tu dirai, certo, hanno perso Barkley e trovare di nuovo un giocatore come Barkley è impresa impossibile. Hanno perso un tight end forte come Gesicki, insomma. Però no, è una sensazione, ti ripeto. Quando giochi una scommessa e credi che Alabama perda da Louisville senza un apparente motivo, ecco, quelle sono sensazioni, ecco, diciamo.
Ma guarda, io ti vengo incontro in questo senso. Secondo me il vero punto di domanda è Max Hurley, al di là del fatto che Sanders non riuscirà a sostituire nella produzione, insomma, in tutte le cose che faceva Barkley.
Beh, quello è impossibile.
Penso che sia abbastanza palese. Secondo me Max Hurley l'anno scorso ha giovato tanto della presenza nel backfield del numero 26. Non averlo più farà sì che le difese si concentreranno molto più su di lui. Lui è vero, è bravo, sa passare la palla, sa correre, sa togliersi da situazioni anche difficili. Però non lo so, secondo me vedremo più il Max Hurley della seconda parte di stagione di Penn State, quella che è costata i playoff ai Nittany Lions, più che quello di inizio stagione, che sembrava quasi un elite quarterback, non dico un giocatore pronto per l'NFL, ma un giocatore che all'NFL sarebbe potuto interessare nel breve. Non lo so.
Sì, sì, ma possiamo essere d'accordo, è una considerazione che ci sta tutta. Max Hurley non è il quarterback leader, non ha qualità da leader, non ce l'avrà mai, proprio per questo motivo magari con addosso a lui tutte le responsabilità, non essendoci più Barkley, può essere che ceda un po' anche a livello mentale, ci può stare assolutamente.
Va bene, hai preparato anche un'altra delusione della stagione oltre a Penn State?
Sì, anche sì. Questa è una delusione, ma che non mi convince più di tanto, è una sensazione anche questa, parlando di Michigan, che ha risolto finalmente la situazione quarterback con l'arrivo di Patterson, però tutto il resto della squadra è un punto interrogativo. Allora, Arbo non è uno sprovveduto assolutamente, però credo che questo per lui sia l'anno da dentro fuori, cioè se va bene l'anno, non dico magari di andare ai playoff perché mi sembra difficile, però concludere una stagione bene e lui può restare, altrimenti credo che appunto la direzione atletica dell'università debba prendere una decisione. Ecco, il fatto di essere sulla graticola o sulla hot seat, come dicono negli States, potrebbe non piacere ad Arbo, quindi vedremo come si comporterà. Te ne indico anche una terza.
Fabio, ammazzati però.
West Virginia, okay. Che non mi convince troppo, perché Will Grier e il pacchetto ricevitori sono quanto di meglio si possa trovare in NCAA. Okay. Probabilmente il reparto ricevitori di West Virginia è il migliore in tutta la NCAA, però la squadra complessivamente mi lascia un po' perplesso. Allora, i veri Mountaineers noi li vedremo a novembre, perché affronteranno consecutivamente Texas, TCU, Oklahoma State e Oklahoma. Ecco, lì novembre ci darà indicazioni sul reale valore di West Virginia, perché fino ad allora avrà una schedule diciamo liscia, avrà qualche insidia come può essere Iowa State, ma il cammino dovrebbe andare liscio. Ecco, da novembre vedremo se i Mountaineers sono una squadra vera, una squadra a una bolla di sapone, ecco.
Senti, ti butto lì un ultimo nome che potrebbe appartenere a entrambe le categorie, e sono i miei Texas Longhorns. Secondo anno di Tony Herman, cosa ci dobbiamo aspettare? E poi chiudiamo e passiamo ad altro.
Allora sì, è il secondo anno alla guida dei Longhorns per Herman, è l'anno che può far fare il salto di qualità al programma. Infatti, se l'attacco gira come vuole l'ex head coach di Houston e il team diciamo che riesce a cavalcare quello che viene definito il momento, Texas può tornare tra le contender della Big 12. Però se abbiamo da una parte un attacco che non desta preoccupazioni, la difesa dovrà fare i conti con partenze eccellenti. Hanno defensive coordinator Todd Orlando, dovrà lavorare non poco per sostituire alcuni giocatori chiave. Il talento c'è, come ripetiamo sempre, però i Longhorns hanno bisogno di tornare, come si suol dire, on board con una certa rapidità.
Speriamo, speriamo. Partiamo da Maryland, battiamo loro e poi insomma.
Sì,
che l'anno scorso siamo riusciti nell'impresa anche di perdere.
Maryland, dopo la porcata che è uscita fuori, meritano di perderle tutte. No, non per i giocatori e poveracci, perché loro anzi sono più le vittime che non altro. Però,
decisamente.
Insomma.
Va bene, dicevo, passiamo ad altro e passiamo a parlare un po' di giocatori. L'abbiamo definita Heisman Watch, ma queste cose soprattutto a Francesco piacciono poco ad inizio stagione. Però diamo 5 giocatori che sono assolutamente da seguire. Primo, anzi facciamo così, ne diamo 9, perché dalla 1 alla 5 mettiamo Khalil Tate, ok, e poi partiamo con tutti gli altri. Quarterback di Arizona, fra noi ce ne siamo innamorati l'anno scorso nella partita contro Colorado. Entrò alla fine del primo quarto, all'inizio del secondo quarto, per l'infortunio del QB titolare. Niente, non è più uscito, numeri impressionanti. All'inizio correva tanto e lanciava poco. Col finire della stagione ha iniziato un po' a essere un quarterback più bilanciato. È cambiato l'head coach ad Arizona, correggimi se sbaglio, non c'è più Richie Rodriguez.
Sì, c'è Kevin Sumlin.
Perfetto, però Khalil Tate entra come il super favorito per l'Heisman Trophy. Mi sbaglio?
Sì, sì, no, non sbagli. È il super favorito, perché abbiamo visto che stagione è stata la sua. È entrato appunto a partita in corso contro Colorado, tra l'altro quella partita la vide dal vivo il nostro amico Emanuele Sortospino, che salutiamo
e abbracciamo
sì, e rimase impressionato come tutti quanti. Del resto siamo praticamente di fronte ad un nuovo Lamar Jackson, naturalmente con le dovute proporzioni, però è lui assolutamente il favorito numero uno. Dietro di lui io direi, se vogliamo seguire un ordine, io direi Bryce One Love.
Ah, ecco.
E poi
parliamone bene di questo ragazzo, sì, che ha scelto di non andare nell'NFL per terminare il suo percorso di studi e per regalare,
esatto,
un'altra già, grande stagione a Stanford.
Già da lì si capisce il valore etico, la work ethic di questo ragazzo. Non lo dobbiamo presentare oggi, non ne decanteremo oggi le caratteristiche o la forza, perché i numeri parlano per lui. E al terzo posto io metterei Will Grier, che è l'unico QB. Io a Tate già lo metto da parte perché è il favorito numero uno, Grier è il QB numero uno per quanto riguarda il titolo di Heisman Trophy, anche se insomma l'anno scorso è stato troppo discontinuo. Come personaggio è perfetto per il ruolo che ha assunto un premio come l'Heisman in questi anni, quindi è da mettere assolutamente nella lotta. Tuttavia credo che se Tate ripete la stagione 2017 non c'è neanche bisogno di assegnare il titolo, perché si assegna da solo. Io metterei due outsider, che sono altri due running back. Uno è Jonathan Taylor, ne abbiamo parlato, running back di Wisconsin, e l'altro è Devin Singletary, che è il running back di Lane Kiffin a FAU Florida Atlantic. Ecco,
33 touchdown l'anno scorso.
33, giusto. Sì, recordman di touchdown per la NCAA. Sono due giocatori formidabili, però l'esposizione mediatica degli altri è tale che questi assurgono al ruolo di outsider e basta, provvisoriamente. Poi naturalmente la stagione vediamo che cosa ci dirà, però.
Senti, ti faccio io altri due nomi che, così, leggendo oggi un po' di articoli in giro, sono saltati fuori. Uno è quello di Drew Lock, restando ai quarterback. Quarterback di Mizzou, anno da senior, non c'è mai
lui
piaciuto.
È stato Drew Lock è stato il recordman per TD Pass l'anno scorso, mi pare che ne ha lanciato 44.
Mi sembra aver letto, adesso che hai detto il numero 44. Lui a noi non è mai piaciuto tantissimo, né a me né a te, però insomma qualcuno lo mette tra i possibili candidati Heisman, in generale come uno dei giocatori da seguire in questa stagione. Tu cosa ne pensi?
Sì, beh, va messo tra i papabili, non tra i favoriti, tra i papabili però, perché comunque la produzione, cioè l'anno scorso ha lanciato... cioè, 44 touchdown sono tanti per una squadra che come Mizzou, che faceva delle difese il suo punto di forza, non certo dell'attacco, quindi la sua produzione fa sì che Drew Lock sia tra i papabili. Cioè, è un giocatore che ha perso solo Jamon Moore, tra l'altro è andato nei Packers quest'anno al draft. È un giocatore che, se trova il target giusto, può lanciare 6.000 yard in una stagione, quindi va per forza di cose inserito nella lista dei papabili.
Senti, ultimo nome che ti faccio, questo non vincerà mai l'Heisman Trophy, ma neanche se prega in ginocchio per 150 anni, ma è un giocatore da seguire, soprattutto poi in prospettiva NFL, ed Oliver, defensive tackle di Houston. Abbiamo citato qualche uomo di linea difensiva durante la presentazione delle squadre, lui gioca in un'università che vi capiterà magari di vedere meno, però è un giocatore da seguire.
Sì, assolutamente sì. Ormai per il ruolo che ha assunto, come dicevo prima, un premio come l'Heisman, che ormai è dato sì al giocatore forte, però più è mediatico e più si fa pubblicità sia dentro che fuori dal campo, o bene o male che se ne parli, Ed Oliver non ci fa nulla in questa classifica, perché è il classico ragazzo fortissimo al campo, fuori non si sente, si fa diciamo i cavoli suoi, non lo senti per nulla, è un work ethic invidiabile, quindi non vincerà mai il titolo. Poi un difensore, sappiamo che l'Heisman in rari casi viene dato un difensore, deve essere proprio una cosa dominante. Poi,
adesso dico la bestialità, ultimo ad averlo vinto Charles Woodson, che però quell'anno fece anche qualche snap offensivo proprio per dargli la possibilità di vincerlo.
Sì, vabbè, ma Woodson stiamo proprio parlando di un giocatore che poi vestirà la giacca di Hall of Famer, ha vinto il titolo con i Packers, quindi insomma stiamo parlando proprio di
altra categoria,
di un player.
Sì,
altra categoria, altri tempi, perché in quei tempi si considerava lo studente atleta, cioè forte sul campo ma forte anche a scuola, diligente, serio, professionale. Quindi adesso, cioè, l'hanno data a Mayfield, che è un cazzone è forte nel campo ma è un cazzone assurdo, quindi ecco come è cambiato l'Heisman nel corso degli anni. Quindi più un uomo mediatico, deve essere anche forte naturalmente, però se oltre ad essere forte, se è mediatico, meglio ancora.
Vero, tutto vero, purtroppo devo darti ragione, tranne che su Mayfield, anche perché è il futuro della mia franchigia, quindi abbi pazienza, tocca difenderlo. Non gli ho voluto benissimo nel suo sogno al college, che poi non è vero, perché l'anno scorso mi sono innamorato di lui, ovviamente prolatamente parlando, però adesso è arrivato ai Browns, quest'anno non giocherà, non deve giocare, però dall'anno prossimo tocca fare il tifo per Mayfield. Va bene, chiusa questa ampia panoramica su team e giocatori da seguire, vale anche la pena, prima di passare ai consigli e ai pronostici per la Week 1, di prendere in esame i tre scandali che hanno coinvolto il college football, tre cose completamente diverse, alcune un po' più gravi, alcune decisamente più futili. Oggi è uscito l'articolo su Adol Magazine relativamente alla sospensione per 3 giornate di Urban Meyer. Io preferisco non commentare. Tu?
Sì, sono sempre storie brutte, anche io preferirei non commentare. Dico solo che la mancanza di Meyer per 3 giornate sulla sideline non avrà non avrà un effetto sfavorevole, diciamo così, sulla stagione di Bacchais, perché comunque gli assistenti, se li sceglie Meyer, così come aveva scelto il bastardo di Zach Smith, l'uomo appunto al centro dello scandalo, e hanno tutti il suo imprimatur, quindi ecco perché è come che ci sia Meyer in panchina. Probabilmente mancherà un po' di garra, un po' di cazzimma, diciamo così, però sono sicuro che i giocatori non faranno neanche conto della mancanza del loro head coach sulla panchina. Poi comunque sono tre partite relativamente semplici: Ohio State gioca contro Oregon State, Rutgers, e poi l'altra contro TCU. Ecco, magari contro TCU potrebbe mancare la garra, la grinta di Meyer sulla sideline, ma ti ripeto, i giocatori sono talmente preparati mentalmente che non faranno neanche conto. Diverso sarebbe stato il discorso se Meyer fosse stato licenziato, a quel punto la situazione sarebbe stata diversa, però anche qui mi fermo e non commento oltre, perché insomma questi scandali sessuali, va bene vendere una maglietta, va bene vendere le Jordan come hanno fatto a North Carolina, però cioè, gli scandali sessuali sono qualcosa di riprovevole, quindi.
Allora, visto che le citate, parliamo anche delle scarpe a North Carolina e soprattutto citiamo l'amico l'idolo
l'idolo delle folle
Chaz, due mani sul rat, uno dei 13 giocatori che perderanno alcune partite. C'è chi ne perderà 4, chi ne perderà 2, chi ne perderà una.
Lui ne perderà 4 ovviamente, tra quelle ovviamente,
l'idolo no, assoluto.
Più che altro quest'anno Carolina entra ed esce da questi scandali con una facilità impressionante sia nell'ambito football che nell'ambito basket, e questo inizia a essere preoccupante, più che altro perché mi stupisce la troppa morbidezza, leggerezza con cui l'università tratta certi fattacci, ed oltre alle classiche sospensioni insomma imposte dal regolamento dell'NCAA non vengono quasi mai considerati altri provvedimenti. Poi è normale che queste situazioni vanno ad inficiare sull'andamento della squadra, anche perché di solito, per quanto riguarda North Carolina, parliamo sempre, non vengono mai coinvolti giocatori di Serie B, ma sono sempre, quasi sempre, giocatori di primo piano, su Rat, appunto, su tutti. Poi, se ti ricordi, ne avevamo parlato l'anno scorso, questo farà parlare di sé sicuramente, ecco, bravissimo. Sì. Cioè, non ci ha smentiti.
No, non
certo,
ci ha smentiti.
Non speravamo in questi termini, però insomma, già la situazione a Chapelin non era delle migliori, perché la squadra stava vivendo un periodo buio dopo un record di 3-9 l'anno scorso. Poi è vero che Fedora è un ottimo recruiter ed è stato fatto un buon recruiting, però ci vorrebbe del tempo per mettere insieme questi pezzi del puzzle, e insomma questo scandalo potrebbe rallentare ancora di più questo processo di crescita.
Giusto per chi non ne fosse a conoscenza, North Carolina ha vissuto una battaglia con la NCAA lunga 7 anni, anzi è appena uscita da una battaglia lunga 7 anni con la NCAA a causa di uno scandalo che poi la NCAA non ha potuto punire. Leggetevi il pezzo che ho scritto io nei prossimi giorni, che uscirà su Adult Magazine, così poi entrate più nello specifico. Comunque l'NCAA non ha potuto punire l'università, ma sostanzialmente erano stati creati dei corsi fittizi o comunque molto semplici per far mantenere ai giocatori, e non solo, ed è questo il motivo per cui l'NCAA non è potuta intervenire, per far mantenere l'eleggibilità agli studenti atleti.
Sì, ma poi ha avuto problemi anche nel basket. Ora non mi ricordo il casino che era successo, insomma, però è un'università che appunto, cioè, entra ed esce da questi problemi con troppa facilità, troppa.
Senti, chi è finito in una brutta situazione è Maryland. Io nella scaletta ho sintetizzato con la cultura del terrore, magari se vuoi raccontare qualcosa tu.
Sì, qui è completamente diversa la storia, secondo me molto più grave, perché praticamente si è scoperchiato questo vaso di Pandora dopo la morte di un giocatore, di un offensive lineman di 19 anni che è morto dopo una serie di ripetute sulle 110 yard, nella quale i testimoni, i giocatori e i suoi compagni di squadra raccontavano che McNair, questo è il nome del giocatore, non riusciva neanche a reggersi in piedi. Addirittura veniva trascinato per il drill successivo, cioè quindi non veniva neanche soccorso, ma veniva trascinato al drill successivo. Poi questo ragazzo naturalmente si è sentito male, è svenuto, è stato portato in ospedale ed è morto qualche giorno dopo. Questo fatto appunto ha scoperchiato questo vaso di Pandora, che ci ha fatto scoprire un mondo di terrore, cioè metodi assolutamente crudeli di allenamento da quando DJ Durkin ha preso in mano la panchina di Terrapins nel 2015 ed ha assunto soprattutto come quelli che chiamano strength and conditioning coach, cioè gli allenatori, i preparatori atletici, questo Rick Kurt. Appunto, da uscito lo scandalo, insomma, ci sono state tantissime testimonianze di giocatori attuali, di ex giocatori, che appunto testimoniavano l'assoluta crudezza degli allenamenti, il trattamento dei coach nei confronti dei giocatori. Addirittura si parla di giocatori, diciamo, in linea col peso, che mangiavano dei dolci davanti a giocatori che erano sovrappeso, che si allenavano in palestra, giocatori che venivano redarguiti con lancio di oggetti, giocatori aggrediti verbalmente. Quindi non stiamo parlando di durezza di allenamento, che poi è una durezza che poi ti serve in campo, no? Cioè, atteggiamenti totalmente gratuiti, inutili e controproducenti. Insomma, veniva instaurata una cultura del terrore, veniva detto ai giocatori di non parlare di questi di questi allenamenti, di questi comportamenti dei coach. Poi certo non stiamo scoprendo nulla di nuovo, perché in molte università gli allenamenti sono durissimi e pesanti, però qua si è andati ben oltre, perché si è passati dall'allenamento duro all'umiliazione vera e propria, una cosa veramente scandalosa. Addirittura ex allenatori, ex assistenti del coach, che hanno dichiarato: io non manderei mai mio figlio a giocare a Maryland proprio per queste situazioni. Insomma, ad alcuni giocatori addirittura nella pausa tra l'allenamento mattutino e l'allenamento pomeridiano gli veniva rubato il pranzo, non venivano fatti mangiare. Insomma, cioè, stiamo parlando di umiliazioni di questo tipo. Mobbing.
Brutta storia. Sì,
mobbing si potrebbe dire nel mondo del lavoro, ma questi, essendo studenti atleti,
è una cosa diversa.
Anche perché, ti ripeto, un conto è fare un allenamento duro, faticoso, che poi ti serve per il campo, no? ti aiuta a prepararti nel campo, a seconda della partita può essere più o meno duro e ci sta. Qua invece non si parlava di durezza, si parlava di umiliazioni, di trash talking verbale, cioè, a livello pesante. Quindi anche qui situazione bruttissima.
Va bene, chiusa questa parentesi sugli scandali, che però era doverosa, e insomma questa prima puntata doveva essere fatta. Torniamo a parlare di football giocato. Consigli, quelli che vi diamo relativamente alle partite che secondo noi sono più interessanti e che dovete assolutamente seguire, anche se poi, se avete pazienza, voglia e tempo, guardatevele tutte, perché ogni partita del college football ci regala qualcosa. Dicevo appunto, consigli e pronostici per la week 1. Qualcosa abbiamo già detto, lo ripetiamo. Partiamo da, solo perché ce l'ho scritto per prima, non ho in mente le date e le ore. Mi ero ripromesso che le avrei scritte, le avrei messe in ordine, ma non l'ho fatto.
Sì, sì, abbiamo il post comunque su Adol dedicato. Perfetto. Alla prima giornata.
Bravissimo,
della NCAA, quindi
bravo. Che bravo oggi.
Andatelo a vedere. Sì.
Ti ricordi tutto. Va bene, io parto con lo scontro tra Miami e LSU. Miami numero 8, LSU numero 25 del ranking.
Miami.
Sì, Miami, anche io. Sì. Nonostante vedo che LSU sono belli gasati per la stagione, per questa stagione. Però
sì,
direi
sì,
anche io Miami.
Si sgaseranno in fretta.
Ok. Di Washington Auburn ne abbiamo già parlato.
Sì, io credo che vinca Washington comunque alla fine dei conti, sì. Io do la vittoria a Washington. È difficile,
dico,
come partita, difficilissima, però
io
credo
che vince
Washington.
Auburn. Io te lo dico che vince.
Infatti eravamo troppo d'accordo.
Sì, per ora veramente sì. mi faccio quasi schifo, perché non ho avuto niente da dirti, sono rimasto a bocca aperta per tutta la puntata. Invece qua no, dai, io prendo Auburn, tu ti prendi Washington, così almeno uno dei due ci prende. Michigan contro Notre Dame, anche qua ne abbiamo già parlato, mi sembra che tu ti sia espresso abbastanza
Notre Dame degli
Irish.
Sì, secondo me con largo punteggio anche.
L'hai già detto, ma te lo faccio ripetere. Secondo te non c'è modo, vabbè, anche perché se non avresti preso Notre Dame, non c'è modo di vedere Michigan ai playoff quest'anno?
No, credo di no. Credo che un quarterback forte come Patterson è forte, però ha bisogno di tempo. Poi tutto il resto della squadra, a iniziare dalla difesa, è un punto interrogativo, quindi credo di no.
Senti, due squadre che sarebbero potute stare bene nella nostra sorpresa e delusioni: Virginia Tech contro Florida State. Florida State che viene una stagione disastrosa, Virginia Tech invece l'anno scorso si è ben comportata, vediamo se saprà ripetersi quest'anno. Chi prendiamo prendi?
Io dico Florida State, sì, dico Florida State, ha cambiato molto quest'anno, a cominciare dal coach, non c'è più Fisher.
A proposito del coach, ho visto un tuo tweet.
Tra l'altro, ho visto un tweet di le dichiarazioni di Taggart che mi hanno fatto sorridere, per non dire ridere. Sono dichiarazioni ovviamente di circostanza, però secondo me si poteva fermare prima, perché lui ha detto vinceremo, saremo tra le prime 5 del ranking, vinceremo la nostra ACC.
Fermo, saremo nelle prime 5 del ranking, non ha detto che vai ai playoff, mica scemo.
Appunto, però ha detto saremo tra le prime 5, vinceremo la ACC e lì si poteva fermare. Invece no, ha detto anche vinceremo tutte le partite per i prossimi anni, cioè, facendo intendere per gli anni in cui resterà lui in panchina, cioè per 4-5 anni, non mi ricordo la data del contratto. Saranno la squadra imbattuta, che insomma. Vabbè. L'umiltà, questa sconosciuta, sono frasi che si dicono, per carità, però magari fermarti a vincere l'ICC e ad entrare tra le prime 5 sarebbe bastato come
esatto, e già non era,
come
non era poca
come
cosa.
Motivazione no appunto, però già non era poca dai cosa. Io dico Florida State, anche perché François sembra aver recuperato, e lui lo starter assolutamente, quindi poi Virginia Tech è una di quelle sorprese / delusioni, più delusione secondo me, quindi io dico Florida State.
San Diego State contro Stanford.
Nono Stanford, Bryce Love 300 yard, via.
Sì, questa partita così l'abbiamo messa per il nostro amico Wallo.
Sul velluto.
E l'altra partita che invece secondo me è interessante, io non so se possa riservare delle sorprese, però vedremo all'opera a Singletary, uno dei giocatori che abbiamo messo nel nostro Heisman Watch, Oklahoma che viene da una semifinale nazionale, ha perso Mayfield. Non lo so, partita che secondo me è meno scontata del ranking, di quello che il ranking ci vorrebbe suggerire.
Sì,
scusate, Oklahoma. Florida Atlantic contro Oklahoma.
Sì, Florida Atlantic. Pronostico qua difficile, perché conosciamo Lane Kiffin, allenatore di Florida Atlantic, il suo modo di allenare, il suo modo di essere personaggio, e comunque è una squadra forte, un attacco soprattutto fortissimo. Singletary è solo la punta dell'iceberg di un attacco comunque che gira a meraviglia. Oklahoma non ha più Mayfield in attacco, non ha più ancora un cuo in difesa, ha questo Murray che è il nuovo signal caller,
Kyler Murray, di cui ho scritto un pezzo di quest'estate.
È un giocatore che ha già la carriera segnata, perché è già stato scelto quest'anno primo giro della MLB, cioè la Lega Professionistica di Baseball, quindi lui dice male.
9.
Sì, tra le prime 10-15 scelte, bene, quindi no, lui dice male che vada, il futuro al baseball ce l'ha assicurato, quindi però insomma dicono, io non lo conosco personalmente, anche se ha giocato sprazzi di partite l'anno scorso, mi ricordo di lui, però non è un passatore come Mayfield, però a livello atletico è ben piazzato. Sì,
mi sembra più atleta di Mayfield.
È più atleta,
E meno bombolone, meno bombolone facile.
Sì.
Oklahoma comunque al numero 7 dei ranking prestagionali. Sì. Quindi insomma una squadra che sulla carta dovrebbe essere tra le pretendenti ai playoff, appena fuori dalla nostra griglia di partenza. Adesso abbiamo fatto 4 file, avremmo dovuto parlare anche un po' più nello specifico di Oklahoma.
Forse.
Va bene, prossima partita che vi consigliamo di non perdere è quella tra Tennessee e West Virginia. Mi sento di dire una cosa prima di chiederti il pronostico su West Virginia di Will Grier. Università dove ci si diverte tanto, è uscito un tweet pochi giorni fa che ha retweetato Dario Michelini, e appunto si diceva che a West Virginia è un'università dove si studia poco e ci si diverte di più. Secondo me Will Grier incarna perfettamente lo spirito dei Mountaineers, e secondo me Virginia, West Virginia sarà è la favorita contro Tennessee.
Sì, non, quello anche senza Greer lo sarebbe stato favorita, anche senza Will Greer, quindi.
Vabbè, la metti giù dura. Non, non pensi che vedremo finalmente una Tennessee presentabile?
No, 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 perlomeno contro West Virginia no. Poi magari più tardi sì, ma...
Stai attento a quello che dice, perché settimana prossima poi
sì,
c'è...
Sì. È tutto registrato, tranquillo.
Tutto registrato, ok, perfetto. L'ultima partita la prendiamo in esame solo perché gioca Texas, la mia squadra. Texas a Maryland. In realtà, adesso, a parte le battute, un po' sarà interessante vedere cosa sarà Maryland dopo quello che è successo. Un po' è interessante vedere quello che potrebbe essere Texas, che attualmente è il numero 23 del ranking, dei ranking prestagionali. Però insomma è una di quelle squadre che se trovasse veramente Sam Ellinger il quarterback giusto potrebbe fare onde. E in più ci aggiungo io che da tifoso di Texas me lo ricordo bene, l'anno scorso l'abbiamo buscata la Maryland in casa.
Appunto, quindi... appunto, proprio per quello dicevo, occhio a sottovalutarli, perché nell'Open l'anno scorso avete perso, sì, se non sbaglio, tipo 44-41, comunque
sì,
tre
però
punti
era
soli.
Di... Sì, no, ma era no, ma era finita prima, erano eravamo sotto,
sì,
10,
sì, sì.
Poi insomma, abbiamo fatto un touchdown alla fine.
Una delle sorprese nell'Opener dell'anno, sì, scorso, appunto la vittoria di Maryland. Quest'anno dovrebbe essere diversa la situazione, non solo per via di questo scandalo di cui abbiamo parlato, però... Texas è una squadra un po' più quadrata, il secondo anno di Herman, quindi favorita Texas.
Penso anch'io, anche perché se perdiamo un'altra volta contro Maryland, di cosa parliamo? È inutile che ci lamentiamo, facciamo tutti gli anni, facciamo quelli che in prestagione, quest'anno facciamo, disperiamo. C'è da dire che Texas ha perso parecchi giocatori, lo ricordavi tu prima, che sono finiti in NFL. Ti chiedo un... no, non te lo chiedo, me lo vado a vedere da solo. Vabbè, perché okay, siamo arrivati... No, è una cosa dell'NFL che c'entra poco e siamo già a 1:11. Va bene,
no,
fra...
poi ne aggiungo una io, partita.
Dai, vai, aggiungi,
Louisville,
vai.
E Louisville Alabama, che è
bravo,
match,
bravo. Bravo.
Vabbè, te devo anche dire chi vince. C'è
no,
bisogno.
Però l'ho steriscata nelle partite che abbiamo consigliato su Adol Magazine, quindi
sì,
l'aggiungo,
sì,
volentieri.
Beh,
ma secondo me andare a vedere l'uscita dei campioni nazionali è sempre qualcosa di interessante, e in più voglio andare a vedere come finisce la storia dei quarterback, perché secondo me per la prima volta in tanto tempo Saban ha leggermente sbagliato la gestione di questa situazione. Io tendo a credere alla versione di Hurts, ovvero che sostanzialmente nessuno sia andato a parlargli dopo quello che è successo nella finale nazionale, dove lui, ricordiamoci, si è comportato benissimo nei confronti di Tau e l'ho aiutato a fare quello che poi ha fatto, ovvero portare Alabama alla vittoria. Però insomma, stiamo a vedere, è interessante anche per questa cosa, secondo me, quella partita.
Sì, sì, no, poi è interessante anche vedere Louisville come se la caverà senza Jackson, quindi anche quello sarà
vabbè,
interessante.
No, quello sinceramente sarà un disastro, anche perché l'anno scorso... No, beh, adesso, poi io... sicuramente ne sei più tu di me in questo momento della stagione, più avanti vedremo. No, scherzo, però Louisville già l'anno scorso era Jackson dipendente. Togliergli,
sì, sì,
un giocatore come lui, devi riuscire a rimpiazzarlo o con un giocatore altrettanto valido, e da questo punto di vista mi sento di dire che è difficile, o deve essere la squadra in generale a crescere. Bisogna,
sì,
vedere,
sì,
se
beh,
c'è stato...
comunque c'è, rimane comunque la curiosità nel vedere
assolutamente
la reazione. Comunque
era giusto per dirti qualcosa,
stiamo
era
giusto per... sì, certo, no, ma stiamo sempre parlando di Petrino, che in quanto ad essere volpe e astuzia non ha niente da che invidiare a Sabane, quindi
assolutamente.
Meglio...
No, io dicevo che era giusto per darti contro, perché
sì,
siamo
beh,
stati...
beh, ecco, per non essere d'accordo. Ah, okay,
cioè,
no, non
fammi
ci sta,
dire
ci
una
sta,
cosa diversa da quella che hai detto tu.
Ci sta,
va bene,
ci sta.
Fra 1:13:30 in questo momento, siamo stati bravissimi, perché erano
ce
tanti gli
fatta,
argomenti. Sì, erano tanti gli argomenti che volevamo proporvi in questa puntata di inizio stagione. Siamo tornati con insomma il nostro appuntamento settimanale, quindi o giovedì o venerdì, in questo caso venerdì, troverete la puntata sul nostro canale Spreaker di The Cutting Edge, perché in realtà abbiamo cambiato anche casa. Abbiamo cambiato logo, ma lo vedete domani, o meglio, lo vedete adesso che state voi che state ascoltando la puntata. L'altra cosa che voglio fare prima di salutare i nostri amici è quella di fare l'in bocca al lupo a Valerio Cuomo, che esordirà con Butte College questo sabato. L'anno scorso redshirt, quest'anno invece giocherà, e quindi esordio per lui sabato. Speriamo che vada tutto bene, un abbraccio
a
Valerio.
E anche a Baldonado, naturalmente, da
Thomas
Abba.
Abbiamo... Abba, l'abbiamo ricordato all'inizio della, della puntata, gli facciamo in bocca al lupo ovviamente anche lui e ai suoi Panthers. Va bene, per la seconda puntata di Scusate il College Football è tutto. Un saluto a Andrea Ghezzi e da Francesco Fele. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!